Benvenuti ad un nuovo straripante episodio di Gong, con cui inauguriamo una nuova settimana.
E che settimana?
E che settimana? La settimana dei The Game Awards, che ci vedrà appunto impegnati anche a commentare la cerimonia di chiusura dell'anno, insomma, organizzata da Geoff Keighley, con tanti premi e tanti annunci, ma insomma ne parleremo appunto nei prossimi giorni, invitandovi però a seguirci nella notte tra giovedì e venerdì sul nostro canale Twitch. Ci sarà una lunga maratona che partirà dal pomeriggio e arriverà appunto nella notte, ma non è l'unico evento importante di questa settimana, perché mercoledì sera abbiamo una ruolata che ci porterà nei reami di Ravenloft e che forse potrete ascoltare,
esatto, ci porterà anche da queste parti,
in formato podcast. Stiamo organizzando qualcosa, vediamo un po', ma cosa più importante, domani sera si registra il Q&A e c'è una sorpresa con cui vogliamo iniziare appunto questa puntata, perché oltre a insomma darvi la possibilità di lasciarci le domande nell'apposito form che potete evocare scrivendo punto esclamativo domande sul nostro canale Twitch
oppure nelle storie sui nostri account social su Instagram,
c'è anche da stavolta la possibilità di lasciarci delle domande su Spotify. Questo podcast è trasmesso su 4 piattaforme, purtroppo insomma l'unica in cui è possibile attivare questa funzione è Spotify, però se ci state ascoltando su Spotify potete lasciare qualche domanda e la leggeremo domani, risponderemo e poi potrete ascoltarla appunto anche in formato podcast, visto che gli appuntamenti di domande e risposte sono fra i più apprezzati anche in formato audio. Ciò detto, si comincia invece con le due notizie che abbiamo deciso di discutere oggi. In realtà la notizia è una e poi parleremo di un gioco uscito di recente, ovvero The Callisto Protocol. Partiamo invece con la news ed è un po' uno what if, lo possiamo definire così?
Bello, sì, ci sta. Diciamo che sapete che noi non amiamo i leak, queste cose, ma in questo caso si tratta veramente di un approfondimento e di una così uno sguardo a un passato alternativo, perché
sì,
è qualcosa che non è successo.
Non è un leak che anticipa qualcosa, esatto, che sta arrivando.
Ma un retroscena.
Esatto, è un retroscena legato ad un prodotto che poteva essere e non è stato.
Esatto. In particolare è uno scoop che viene da Didino Gaming, che è giusto tributare come gli autori di questa scoperta. Hanno intervistato un ex membro di Retro Studios che si chiama Paul Tosur, che aveva lavorato alla serie Metroid Prime e che ha raccontato di un gioco che non si è fatto, ma di cui si era parlato, ovvero Metroid Tactics. Non era mai uscita questa cosa prima di oggi. Sostanzialmente nel 2007 è concluso lo sviluppo di Metroid Prime 3, siamo in epoca Wii, e all'interno della stessa Retro Studio stanno un po' decidendo cosa fare, e lui aveva creato questo pitch con proprio un documento di design e anche qualcosina a livello proprio di idee, in cui si rimaginava il futuro di Metroid anticipando quello che poi sarebbe successo in seguito, in un momento in cui in realtà quel tipo di strategici non erano più in voga, mm-hmm, ma immaginandosi l'idea di un Metroid stile XCOM, un Metroid che doveva essere un prequel di tutta la serie, in cui sostanzialmente una giovanissima Samus Aran, appena distaccatasi dalla civiltà dei Chozo, si muoveva per la galassia combattendo i pirati spaziali insieme ad altri cacciatori, creando una squadra e andando a combattere in questo strategico a turni, proprio in stile XCOM, con delle idee anche molto particolari. Tu tra l'altro non avevi il personaggio di Samus, cioè Samus era uno dei personaggi che usavi, ma il personaggio vero che usavi tu era un militare. Lei era uno dei vari, c'era tutta questa idea di sviluppo dei vari protagonisti, anche protagonisti molto diversi tra di loro, con pure delle idee non banali. Per esempio i boss hanno detto che volevano fare un gioco strategico, quindi con grande importanza il controllo del campo di battaglia, eccetera, eccetera, ma senza tralasciare l'idea dei boss giganti che si erano visti, no, nella serie Prime. Oppure l'uso del controller Wii particolare, diverso, per esempio zoomare in avanti o indietro l'azione per disegnare l'arco di una
granata,
esatto, una cosa del genere. E anche addirittura l'idea di un multiplayer. Sappiamo che su Wii multiplayer non era esattamente il massimo, però lì lui aveva pensato: se facciamo un gioco a turni, non serve avere un'infrastruttura di rete pazzesca di un FPS che deve continuamente calcolare cose, ma può essere un po' più così e si potrebbe fare.
Guarda, voglio dire, era un'idea interessante ad ascoltarla, completamente folle, fuori di testa per i tempi che correvano, perché qui stiamo veramente parlando di un momento storico in cui non solo Nintendo non si era mai avvicinata a quel genere sostanzialmente,
assolutamente,
ma in cui non era neanche ripartita la moda di quel genere lì, che poi è stata innescata da XCOM, ma dall'XCOM di Firaxis Game, che sarebbe arrivato 5 anni dopo, nel 2012.
Sì, sì, sì.
E quindi non mi stupisce, diciamo, che non sia arrivato, non abbia superato le fasi prototipali, perché era veramente un atto di coraggio incredibile.
Ecco, specifichiamo questo, che lui ha spiegato che in realtà non è nemmeno arrivato all'attenzione di Nintendo, nel senso che era un PC interno a Retro Studios che si è fermato nella gerarchia di Retro Studios, perché prima di poter arrivare a proporre dei giochi a Nintendo loro valutavano a livello di expertise all'interno dell'azienda, no? Il senior valuta il suo senior, eccetera eccetera eccetera, se arriva al comando allora poi lo proponevano a Nintendo, e questo si è fermato prima.
Ci sta assolutamente. Beh, adesso forse le cose potrebbero essere differenti, nel senso che Nintendo comunque una timida apertura ce l'ha avuta, non sviluppando in prima persona, ma insomma consegnando ad Ubisoft le chiavi dell'immaginario di Mario con Mario Plus Rabbids.
Beh, Nintendo stessa però, se ci pensi, negli anni per esempio ha ripreso molto Fire Emblem.
È vero.
La componente strategica ce l'hai, come?
È vero. Oggi chissà, potrebbe...
Cioè, secondo me questo stesso pitch, che oggi sarebbe estremamente meno rivoluzionario, perché ti direbbero, arrivi, pensiamo appena pubblicato anche a Midnight Suns,
certo.
The Miasma Chronicles che deve uscire, cioè oggi c'è stato un ritorno di quel genere lì.
Sì,
all'epoca
sì, assolutamente.
Era avanguardia totale.
Anche per in altri ambiti, non solo Nintendo, ma se pensiamo a Microsoft che ha preso Gears, che è una delle sue serie simbolo, ha fatto Gears Tactics.
E questa cosa era Gears Tactics prima di Gears.
Assolutamente,
così.
Ma molto prima. Non so se un gioco così sarebbe arrivato sul mercato, ma di sicuro il pitch a Nintendo gli sarebbe arrivato.
Hai voglia.
100%.
Voglia, assolutamente. Tra l'altro, fra un ulteriore dettaglio, ancora più coraggioso, sia in termini, come hai detto tu, di calendario, di momento, ma anche di piattaforma. Cioè,
certo.
Su Wii, in un momento
Super
in
Family.
Cui, esatto, Nintendo comunque veramente pensava a proposte davvero diverse. Però, bella, secondo me, ci stava a raccontarla questa storia, perché è comunque... è un what if, come hai detto tu, molto interessante, nel senso che poi non è capitato, però è anche testimonianza di un Retro Studios che tante volte abbiamo pensato, ma cosa stanno facendo, ma perché non si fanno vedere, perché non parlano eccetera, e dietro le quinte magari chissà quanti altri progetti che poi non hanno visto la luce però sono stati pensati, perché è chiaro che è un team diverso anche da tutto il resto di quelli di Nintendo,
certo,
che non sono rimasti con le mani in mano.
Beh, ma se ci pensi, anche Metroid Prime era un atto di coraggio, perché era scardinare, diciamo, la progressione classica di Metroid, l'inquadratura classica, e fare un first person adventure mai tentato prima di quel momento. Quindi,
anzi,
insomma,
ricordiamo che loro prima di fare quello dovevano fare un action RPG che si chiamava Raven Blade, che è stato poi cannato all'epoca del GameCube perché non erano soddisfatti in Nintendo della cosa, e poi gli avevano affiancato Kensuke Tanabe come producer per tenerli proprio molto sott'occhio. Si narra di sfuriate leggendarie di Miyamoto in Texas, e poi con Prime, effettivamente rischiando tutto, hanno poi stravinto.
Va bene, comunque è sempre piacevole scoprire anche qualche retroscena a diversi anni di distanza, insomma, da quando magari proposte del genere sono nate.
E... io comunque me lo sarei giocato, perché secondo me era una roba diversa, spettacolare. Anche l'idea di, tra l'altro, se pensi quanto anticipava anche in termini di trama, vari Bounty Hunter ripresi poi in Metroid Prime, Ico's su DS, l'idea di lei con altre interazioni così che fa un po' a The Rem, che anche quello poi è arrivato in realtà in quel periodo lì, cioè forse delle suggestioni che avevano un po' in essere, che si sono sviluppate in altre maniere.
Vabbè, ho capito, dobbiamo rosicare. Nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece, come vi avevo anticipato, parlare di The Callisto Protocol, il gioco sviluppato da Striking Distance e pubblicato da Krafton, che è l'editore che detiene anche i diritti di Players Unknown Battleground, erede spirituale di Dead Space. L'abbiamo giocato, io sono sostanzialmente alla fine, credo manchi un'oretta di gioco, e volevamo condividere con voi le nostre impressioni. Secondo me, suddividendo anche proprio tutto il prodotto in due tronconi, perché c'è una prima fase, una prima metà che secondo me è molto molto ispirata, e una
che
seconda
è quella
fase,
che ho visto io infatti, dove comunque mi sembrava molto interessante.
È una seconda fase che invece fa degli scivoloni. Visto che tu hai giocato approfonditamente la prima, ti lascio parlare delle prime sensazioni, perché secondo me poi vedremo, forse c'è anche un retrogusto di occasione mancata. Secondo
facciamo
me
il poliziotto buono, poliziotto cattivo.
Vai.
Allora, io devo ammettere che ho seguito con curiosità il percorso di anche sviluppo del gioco, che ricordiamolo, tra l'altro in soli 3 anni è passato da zero a pubblicato, arrivando effettivamente a dicembre di quest'anno, quando si pensava ma no, non ce la farà, ma aveva uno scoglio importante nel remake di Dead Space che arriva a fine gennaio dell'anno prossimo, come limite invalicabile entro cui non posso arrivare oltre e non posso stargli comunque troppo vicino, perché è chiaro che da una parte c'era il nome dell'originale, cioè Dead Space. Ricordiamo che Striking Distance sono gli ex Visceral Games, poi chiusi da Electronic Arts, e che si sono fatti una specie di seguito apocrifo, ma poi EA alla fine arriva con il gioco vero anche, e con anche il marketing di Electronic Arts,
certo,
sicuramente sarà importante. Quello che voglio dire è che nel percorso di avvicinamento al gioco c'erano state delle sensazioni un po' ondivaghe, di un gioco che a volte si faceva vedere con dei muscoli incredibili, alle altre a livello anche proprio di illuminazione tecnica così meno convincente. Le prime battute col gioco sono secondo me genuinamente sorprendenti, perché mette in mostra, a parte una realizzazione tecnica veramente impressionante, cioè su PlayStation 5 è oggi uno dei giochi più belli da vedere in senso assoluto, proprio per merito di un sistema di illuminazione che crea dei chiaroscuri poderosi, un'ottima resa dei materiali, eccetera. Hai questa sensazione di spazio minaccioso, applicato però a una deriva, e questo per esempio non me l'aspettavo così tanto, in un contesto carcerario, che lo allontanano comunque dal Dead Space classico, che sembrava invece scimmiottare proprio in tutto e per tutto. Devo dire che fa anche un eccellente lavoro a livello di animazioni facciali, con dei risultati davvero, davvero brillanti, e di regia. Hai una telecamera che ti porta al centro dell'azione, sempre un po' shaky a sottolineare, la vicinanza un po' ossessiva con il protagonista, un'attenzione a certi movimenti proprio di camera non banali, che sinceramente non mi aspettavo, che sulle prime mi hanno proprio coinvolto.
Sì, e le prime fasi hanno coinvolto anche me, non solo a livello estetico, visivo, tecnico, ma personalmente anche a livello ludico, nel senso che è vero, c'è questa sfumatura un po' più da action viscerale, per cui il corpo a corpo diventa sempre molto centrale negli scontri con gli avversari, c'è questo sistema di schivate che forse è un po' atipico per un horror, in quanto dona al protagonista una grande mobilità, però secondo me le prime 5 ore funzionano bene anche perché c'è un buon senso di progressione, vengono inseriti progressivamente nuovi nemici, c'è un sistema di sviluppo e stampa 3D delle armi. Bello. Che aumenta progressivamente un pochino la dotazione bellica del protagonista Jacob,
anche fra il ritmo giusto, almeno all'inizio, sì, a livello sia proprio di azione con le pause giuste, il combattimento è che di esplorazione, con
Bravo.
Delle piccole digressioni che non sono mai minuscole come quella di Evil West, dove c'è il corridoio principale e un mini corridoio di 3 metri dove c'è un collezionabile. Qui diciamo che ci sono delle divagazioni a volte esplicite, a volte un po' meno, che però funzionano, resta la sensazione di un gioco comunque molto lineare,
sì,
per
sì.
me non è mai un difetto, ed è chiaramente voluto in questo caso, però all'inizio secondo me sei anche premiato il giusto, sia a livello di ricompense, di cose che trovi, sia di piccoli approfondimenti di trama, di zone segrete, di quell'audiolog che magari completa un po' il quadro di un personaggio, ci sta.
Sono d'accordissimo, come. Purtroppo arrivati a metà il gioco si ferma completamente, nel senso che va avanti senza aggiungere nessun altro elemento, non ci sono nuovi nemici, il sistema di sviluppo e progressione delle armi si arresta quasi integralmente perché diciamo ci sono delle modifiche che tu puoi fare all'armamentario, ma semplicemente migliorano la stabilità o la potenza di fuoco, non c'è più il senso di scoperta. L'unica cosa secondo me molto efficace è l'alternanza di ambienti, perché poi dal complesso carcerario si esce sulla, sul terreno di Callisto, insomma sulla superficie di Callisto, e poi dopo si trova una vecchia città mineraria, quindi esteticamente secondo me mantiene quel minimo di varietà che comunque è necessario e che lo distanzia ancora di più da Dead Space, perché va a esplorare dei territori inediti. E invece il gameplay è proprio eccessivamente statico e super iterativo, fra l'altro in certi momenti si viene proprio sovrastati dal numero di avversari e gli scontri si fanno un pochino più pasticciati, si vede che è una difficoltà un pochino artificiale e che non ti soddisfa, fra l'altro alle volte entrando anche in conflitto con quest'idea delle morti molto molto
macabre.
Violente, macabre e scenicamente d'impatto, perché queste animazioni delle morti sono belle la prima volta che le vedi, però magari se arrivano ad allungare il tempo alla fine della partita,
sì, tu dici okay, voglio rifare
presto
4 secondi in più ogni volta,
esatto. Sì, soprattutto se appunto ogni tanto le morti vengono causate non tanto da una difficoltà ben bilanciata, sì, ma appunto da un po' di confusione,
sì, la collisione
che si
di due nemici che magari
bravo,
stai schivando
bravo,
uno ti colpisce quell'altro, rimane un po' incartato perché il personaggio ha questa ambivalenza,
esatto,
un po' strana, nel senso che ha i controlli un po' da carro armato stile vecchi Resident Evil che ci stanno, e però lui è sgusciante e capace,
esatto,
di schivare i colpi. Secondo me quella l'hanno un po' svaccata, mm-hmm, nel senso che hanno voluto mettere queste schivate che sono spettacolari, sembra anche un po' davvero un boxer come agilità,
sì,
ma che vedo poco integrata nell'idea di un contesto di spazio in cui si è attaccati da queste creature anche misteriose che tu non conosci, con dei denti, delle zanne, delle fauci, delle robe che lui si mette a schivare con agilità.
Sì, sì.
Che insomma.
Tu pensa comunque di trovarti in una situazione in cui magari muori proprio per queste imperfezioni,
sì,
per queste spigolature, e non solo sei morto, ti devi sorbire anche per la quarta, quinta, sesta volta la stessa animazione di morte che dura anche 25 secondi. Forse anche no, non c'è possibilità di skipparle. Insomma, potevano trovare un bilanciamento diverso. Peccato anche per la trama, perché all'inizio c'erano anche, secondo me, delle suggestioni che erano potenzialmente interessanti, qualche mistero che sembrava anticipare un colpo di scena, forse un po' telefonato, ma comunque un colpo di scena intrigante. Invece, andando avanti, molte di queste suggestioni, di questi spunti vengono completamente disinnescati e la trama resta estremamente neutra. Molto colposa anche la gestione delle boss fight, perché c'è veramente una boss fight ripetuta, fra l'altro anche un pochino frustrante, perché semplicemente il nemico ti shotta anche a difficoltà media e semplicemente è proprio un gioco di colpire e schivare, non stimolante e ancora meno stimolante quando lo rifai la seconda volta. Quindi purtroppo, insomma,
una mezza occasione persa, cioè, perché
secondo
in
me
generale
sì,
c'era sicuramente del potenziale che sembra davvero esprimersi forte nelle prime ore di gioco, ed è un peccato perché soprattutto si vede che da un lato c'è stata grande cura in alcuni elementi e invece però dall'altro anche delle mancanze che un po' lasciano stupiti, nel senso che comunque su un gioco del genere mettere per esempio così poche tipologie di nemici, che sono presentati tutti nelle prime ore e poi vengono solo ripetuti, è proprio un po' un passo falso anche concettuale, cioè sì, di game design. Chissà se una produzione che, ripeto, aveva quella deadline fortissima dell'ostacolo di Dead Space, che quando è stato annunciato non c'era, forse magari loro dietro le quinte lo sapevano, ma chissà, però sicuramente gli è rimasto là come tipo spada di Damocle, dobbiamo arrivare per forza prima di lui, magari ha davvero tanto condizionato lo sviluppo.
Sì, gli hanno imposto di correre un po' troppo, secondo me si vede, anche perché un altro elemento, per esempio quelle digressioni esplorative che tu citavi nella parte centrale del gioco spariscono completamente, cioè sembra proprio che siano arrivati in affanno proprio sulla produzione di contenuti, quindi probabilmente un anno in più di sviluppo avrebbe trasformato il gioco rendendolo uniforme alla qualità, insomma, della prima fase.
E anche integrando fra, giusto che ne stiamo parlando, quel piano di contenuti aggiuntivi che sì, ha scatenato tante polemiche, perché sì, hanno sì, previsto, per esempio, New Game Plus che arriva a febbraio, hanno previsto dei contenuti aggiuntivi proprio a livello di trama venduti all'interno di un DLC che arrivano la prossima estate, DLC che però include tra le altre cose nuovi nemici, che forse ci dovevano stare nel gioco originale.
Bravo.
A questo punto, e nuove animazioni di morte che vengono vendute come extra di fatto, cioè come parte del DLC stesso. È una cosa che ha creato molta polemica online, diciamo che a livello di comunicazione qualcosa hanno sbagliato di sicuro, anche su quella cosa del crunch di cui avevamo parlato in un'altra puntata. In generale però forse l'impressione è che loro avessero in mente un progetto, le tempistiche di sviluppo li hanno costretti a uscirsene con un altro e forse ad arrivare al progetto che avevano in testa originariamente circa un anno dopo con i DLC, che se forse, diciamo che in uno scenario diverso sarebbero stati il gioco intero e basta.
Sono d'accordo, guarda, me l'hai proprio, non ci avevo pensato, mi hai convinto. Io voglio dire solo che se davvero è così, almeno però invece di trasformare, diciamo, i contenuti che hai dovuto tagliare in un'occasione commerciale da far pagare al pubblico, a quel punto avresti potuto fare molta più bella figura dicendo supporto post lancio gratuito e continuativo, e magari qualcuno oggi avrebbe anche chiuso un occhio di fronte a questi difetti che per me diciamo mettono un po' a freno l'entusiasmo. Se dovessi dare un consiglio, non direi mai di non avvicinarlo, perché
comunque è interessante al suo,
cioè. Sì, mai a prezzo pieno, cioè a questo punto proprio attendere un po' di rifiniture, magari chissà anche una Game of the Year Edition, come si chiamano appunto quelle versioni omnicomprensive che vengono pubblicate dopo la fine dei contenuti stagionali. Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Vi ricordiamo che domani c'è il Q&A, che potete lasciare una domanda su Spotify. Vediamo se non sono moltissime, cercheremo di leggerle tutte quante. E vi ricordiamo che se volete supportare il progetto potete abbonarvi, anche se non c'è nessun contenuto dietro paywall. Insomma, è comunque un modo per sostenere Round 2 e Gong.